questa qui è folle, i barattoli che contengono il massimo e il minimo, a parte il fatto che si parla, quando noi parliamo veramente di parole che non è detto che debbano corrispondere a un concetto preciso. Quando Michele dice voglio il massimo, non è che volesse diventare Presidente del Consiglio, suppongo, ma suppongo che rispetto al minimo che pensava di vivere avrebbe voluto qualcosa in più. Cioè non è, andiamo a criticare cosa? Allora, non voglio fare né il colto né l'acculturato, ma mi viene, mentre tu parlavi e raccontavi l'articolo di questa folle, lo potete dire pubblicamente che io l'abbia definito tale, incapace di leggere le dinamiche veramente sociali dell'animo individuale. Detto questo, Sartre diceva proprio nella nausea che il mondo delle spiegazioni e delle ragioni non è il mondo dell'esistenza. La nausea ha già racchiuso tutto un libro, secondo me, in questa proposizione bella. Detto questo, Michele come Norman, Michele come Lucia, che è in Calabria, ingegnere gestionale che si suicida proprio per precarietà, per mancanza di prospettive, come un altro ragazzo di Milano che del quale non ricordo il nome, che si lancia sotto un treno. Questa è l'Italia che è diventato un grande monumento ai caduti, per figlio, e non ne parla nessuno. Non ne parla nessuno, salvo che non succeda qualche caso, come quello di Norman, dove io ho denunciato dal primo momento e ho detto è un omicidio di Stato. Perché questo Stato, nel quale io mi identifico, del quale tutti facciamo parte e del quale dovremmo essere tutti sia periferia che centro, questo Stato è diventato come Crono, che divora i suoi figli. Cioè questo Stato non dà più garanzie e tutele. Che cazzo significa la possibilità di viaggiare, i low cost? Ma perché la gente si suicida per i low cost, per la possibilità di viaggiare, per internet, per relazionarsi in maniera così fittizia nei salotti virtuali? Ma non è questo! Ragazzi, io sono più grande di voi e ho vissuto una generazione molto fortunata, devo dirvi molto fortunata, dove lo Stato, per quanto criticato ai tempi, dove ai tempi regnava il pentapartito con l'appoggio esterno del PC, il governo Onda, però le cose si facevano, c'erano i concorsi. Io tutti quelli della mia generazione, tutti, io suonavo con un complessino rock e me li ricordo tutti. Vincenzo fece il concorso in ferrovie e ora è capostazione a Piacenza, forse in pensione. L'altro Vincenzo, che suonava la chitarra, fece il concorso all'Ips e lo vinse. Paolo, che era il batterista, fece il concorso, aveva un diploma all'industriale, eletto tecnico, perito industriale, vinse il concorso all'Enel. C'erano più tutele, più garanzie. Oggi, se tu non sei il fratello del ministro che vieni assunto senza aver fatto richiesta tramite LinkedIn, oggi non hai possibilità di lavorare. Tutto questo secondo te non fa impazzire la gente? Ma come? Dici, il fratello di Alfano non ha fatto neanche domande, è stato selezionato attraverso LinkedIn. La moglie di Alfano, su 100.000 concorrenti, la quanto fossero, passa per prima, ma giusto, ma guarda un po', ma che casualità, che culo. La moglie di Renzi, con la buona scuola, dove la gente viene estirpata dopo 30 anni di lavoro precario dal sud e viene trasferita a Lecco, a Milano, la moglie di Renzi vicino a casa. Ma non è un gran culo questo? E secondo te i ragazzi non ci pensano, non si incazzano? Mio figlio non si è ucciso per depressione, mio figlio veniva chiamato Zuzzurellone, mio figlio era musicista, giornalista, era diventato anche giornalista, si è preso il tesserino di pubblicista, due lauree con lode, dottorato di ricerca, gli mancavano 3 mesi, doveva soltanto discutere la tesi senza borsa, è chiaro. Perché? Perché anche nei dottorati con la borsa entrano i figli, i nipoti di. E non è questa una cazzata. Io vi rimando a un articolo di Emanuele Lauria di Repubblica del 2008 circa, sui nomi e gli incroci simili all'Università di Palermo. Nel 2008 sono aumentati i casi. Ma i ragazzi le notano queste cose. Ma quando si è detto alla Sapienza a Roma, l'ex rettore Frati c'ha dentro la moglie, la figlia e il figlio Giacomo, che ha fatto un esame per diventare o associato o ordinario in cardiochirurgia, dove gli esaminatori erano un odontoiatra, un igienista, non c'era un cardiochirurgo. Dico, succedono delle cose così folli. Tutti i casi di Bari, non so se voi li ricordiate o meno.
Non conoscono vergogna.
È chiaro che qualcuno in un momento di rabbia, come mio figlio, come Michele, che non è depressione, non è rabbia, e tu ti senti, dice, ma io no, ho delle qualità, non riuscirò mai, ma soprattutto nessuno che mi dia la possibilità di dimostrarle queste qualità.
Tu mettevi, la leggevo ieri, quello che raccontavi all'Aggi, giustamente puntavi anche come poi ormai questa retorica della meritocrazia, dell'innovazione, della competizione, Jobs Act, ce la menano con questo.
Stiamo facendo un programma basato sulla tecnologia e l'innovazione, ma che cazzo significa? Cioè, bisogna ripartire da una nuova impostazione culturale, quindi ripartire dal lavoro. Quando tu riparti dal lavoro e lo metti all'ordine del giorno, il lavoro, l'agenda politica, il lavoro, ma non a chiacchiere di voucher, di Poletti che fanno ridere, il lavoro, allora sì, ma quando tu invece addirittura togli le tutele, hai tolto l'articolo 18 con la complicità dei sindacati, il problema non è poi più trovare il lavoro per i giovani, ma quanto mantenerlo anche per quelli più grandi, quanti cinquantenni, gli esodati, hanno creato un mondo di mostruosità, questo, io sono incazzato, io mangio il cuore a chiunque, e meno male che questa giornalista dell'Espresso non ce l'ho davanti, perché un sacco di male parole gliele direi, perché come ho sentito lei che ha fatto la Bocconi, il master alla Columbia University, e sto cazzo, suo padre che cazzo fa? Sì. Mio figlio voleva andare all'MIT di Boston, mio figlio era epistemologo, filosofo della scienza. Io andai a Boston, il famoso Massachusetts Institute of Technology, no, e andai a parlare. Ci volevano 120-130 mila dollari di retta all'anno, più vivere là, ci sarebbero voluti 160, non lo so quanto, e io non me lo potevo permettere, quantunque non morissi di fame, là. Sì, è facile parlare.
Sono livelli ultra elitari, non sono neanche della classe media benestante.
Ma nemmeno io rappresento la classe media, giornalista, però dico, non abbiamo mai patito la fame. Dico, voglio andare a Monaco di Baviera con la mia fidanzata, per carità, un volo low cost, appunto, e ci vai. Ma un conto mantenersi all'MIT di Boston.
Comunque, se vuoi stamparlo bene in testa, il nome di questa stronza è Federica Bianchi, e gridalo pure ai 420, perché veramente
ma io lo grido,
è indegno come articolo.
Come si chiama questa qui?
Federica Bianchi.
Federica Bianchi.
Federica.
Ah, Federica.
È facile.
Ah, Federica Bianchi. È chiaro, c'è la gente che non ha mai patito. Ma com'è entrata all'Espresso? Com'è? È la più brava. Io da giornalista, io parlavo con una collega l'altro giorno, bella e brava, lei lavora a pezzo, le danno 3 euro lorde a prezzo, cioè quindi 2,20 euro ogni pezzo, ne fa 4-5 in un giorno, c'è una giornalista che lavora per 11-12 euro, ma stiamo scherzando, questi sono i prezzi del giornalismo. Se non sei ultra raccomandata, perché non si entra all'Espresso per concorso, neanche all'Espresso per concorso, per cordata politica, per appartenenza, è la logica dell'appartenenza che dobbiamo interrompere. Io vivo a Palermo, e Norman era con me a Brancaccio, il quartiere di Padre Puglisi che conoscevamo benissimo. Una delle caratteristiche, forse la fondamentale, della mafia, che nessuno dice perché non le conosce, non le conosce le cose, non le puoi raccontare, è l'appartenenza. Lo sai quando succede qualche problema che cosa ti dicono? Ma tu a chi appartieni? Te lo dico in dialetto, ma tu a chi appartieni? L'appartenenza significa chi è il suo referente mafioso. È importante in certi ambienti l'appartenenza, perché se tu sei appartenente allo zio Tano, allo zio Pinuzzo, nessuno ti può dire niente, ti può permettere anche di fare lo stronzo. Ora, quando questa logica dell'appartenenza la porti negli atenei, se tu appartieni al rettore, se tu appartieni al caposcuola illetterato, allora hai possibilità. Nel giornalismo è la stessa cosa: se tu appartieni a una cordata politica, a qualche radical chic, o hai un nome bene da spendere, come sembrerebbe, visto che neanche alla Bocconi avrei potuto mandare mio figlio, e neanche alla Columbia University. Ecco, se tu appartieni, allora vai. Questo lo ha detto con parole diverse, ma Federico lo ha detto, dove Federico ha detto, Michele, dove praticamente ci hanno umiliato, ci hanno mortificato, ci hanno tolto la possibilità di sognare, senza voler fare qua i poeti, i romantici, o citare Jim Morrison, se lo uccido un uomo devi privarlo del suo sogno più bello, niente, lasciamo perdere tutte cose. Ma quando tu alla gente impedisci addirittura di poter progettare un minimo di futuro, questo è il sogno, questa è la speranza, non è la poesia. La poesia ce la leggiamo tutti,
Claudio.
Ma quando bisogna intendere questo, un minimo di progetto, un minimo di speranza, non un voucher temporaneo, non un job fact del cazzo, e non l'abolizione dell'articolo 18, che quanti cinquantenni sono rimasti senza un cazzo di lavoro.
Claudio, ascolta, noi c'ha, insomma, penso che hai detto tanto, forse quasi tutto. Noi ci tenevamo anche, insomma, a ricordare anche Norman, a dire forte che non si tratta di casi isolati, che non è depressione, come ben dicevi, ma c'è tutto un contesto intorno. Noi dobbiamo chiudere qui da studio, però insomma ci tenevamo anche a ringraziarti per questo, tuo intervento.
Ringrazio voi, più siamo, se uno parla un altro parla ancora, se tutti parliamo allora forse capisci, perché è il silenzio quello che ci sta uccidendo.